it's done.
Connor McDavid! It's not real!
The goal of the year?
Panarin!
Part of the past. The celebrations? Forgotten. The history?
Vegas Golden Knights!
History. We're back to a blank slate. Clean ice. All that matters now is what happens next. The Stanley Cup Playoffs.
Eastern Conference Final begins Wednesday.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Attenzione. Per i contenuti di questo podcast, raccomandiamo l'ascolto a un pubblico adulto.
Ho ricevuto minacce di morte. Sono stata attaccata molte volte. Sono stata bloccata. Vivere in Afghanistan per me è diventato molto difficile e pericoloso. In qualunque momento potevo essere uccisa. Non potevo più mettere a rischio la mia famiglia. È così che ho deciso di lasciare il paese. Era considerato inaccettabile che donne e ragazze praticassero uno sport. Ho sempre utilizzato lo sport e la stampa come strumenti per far sentire la mia voce. Ho iniziato a fare nomi e cognomi alla stampa internazionale. Obbligava giovani atlete dell'under 15, under 16 a dormire con lui. È stato davvero straziante. L'esperienza più difficile della mia vita. Ma non mi sono arresa.
Capelli scuri, occhi intelligenti e vivaci, ha una personalità travolgente, uno spirito indomito e un talento per il calcio. Lei si chiama Khalida. È costretta a misurarsi giovanissima con il mondo in cui è nata e cresciuta. Un mondo spietato, quello del regime talebano. Un mondo che odia le donne e, se giocano a calcio, le condanna persino a morte. Khalida rischia la vita. È costretta a fuggire, a trovare un riparo, a mettersi in salvo, ma anche lontana dal suo paese, riuscirà ad aiutare le sue compagne della nazionale femminile afghana, di cui un tempo era la capitana. Ragazze stuprate e minacciate dai vertici della Federazione di Calcio Afghana. Ragazze terrorizzate, sole e disperate.
Giuro sono stanco.
Sono Alessia Tarquinio e questa è No Coach, la serie in podcast sulle storie di abusi nello sport, che prima di tutto parlano di ragazzi e ragazze, ingannati e distrutti da coloro che avrebbero dovuto aiutarli a crescere e che, invece, hanno scelto di diventarne carnefici. 5 episodi per restituire voce e libertà a chi, per troppo tempo, è rimasto in silenzio.
No Coach. Storie di abusi nello sport. Un progetto di Daniela Simonetti e Change the Game, prodotto dagli Ascoltabili. Condotto da Alessia Tarquini.
Ho lasciato il mio paese, l'Afghanistan, nel 2011.
Un calcio ad un pallone, quante volte lo abbiamo visto, dal cortile di casa ai corridoi della scuola, fino all'erba di un campo. È un gesto semplice e forse il primo gioco di un bambino che ha appena imparato a camminare. Eppure ci sono luoghi in cui questo gesto semplice ha tutto un altro peso. In cui un calcio ad un pallone può salvare una vita, oppure segnarne la fine. Khalida Popal non ha ancora compiuto 24 anni, quando, sola, sale su un aereo che la porterà lontano dal suo paese per sempre. Si rifugierà in India, poi in Norvegia e infine in Danimarca. Non ha avuto scelta. E pensare che è cominciato tutto con un calcio ad un pallone.
Non esisteva un calcio femminile quando abbiamo iniziato. Era considerato inaccettabile che donne e ragazze praticassero uno sport. La cultura non era pronta perché si era appena dopo l'occupazione dei talebani. Ho iniziato a giocare a calcio solo con i ragazzi. Poi ho portato la cultura del calcio a scuola. E poi da scuola, con mia madre, ho iniziato una campagna per incoraggiare più donne e ragazze a giocare. Ho subito molta pressione e incontrato molti ostacoli. Volevano che smettessi di giocare a calcio con i ragazzi per strada, perché comunque io giocavo calcio di strada.
Khalida è giovanissima, ma è già molto determinata. La passione per lo sport gliela trasmette sua madre, che insegna educazione fisica. Un giorno le ha comprato degli scarpini e un pallone da calcio, e da allora Khalida non ha mai smesso di giocare. Soprattutto ha imparato che lo sport può aprire nuove opportunità per le ragazze in un paese, l'Afghanistan, dove nascere donna segna l'intera esistenza.
Ho sempre usato lo sport e la stampa come strumenti per far sentire la mia voce. Il calcio e lo sport in generale per me erano un mezzo per dare potere a donne e ragazze e lottare per i diritti femminili nel mio paese, per i diritti umani nel mio paese. Dopo la nostra campagna, molte ragazze si sono unite. Siamo riuscite a fare un torneo scolastico e poi siamo riuscite a far registrare la nostra squadra alla Federazione Calcio.
È il 2007. Grazie a Khalida e alle sue compagne, nasce la prima nazionale di calcio femminile dell'Afghanistan. Khalida è la capitana. Il regime non ha permesso alle atlete di scoprire il calcio da piccole, dunque hanno circa 10 anni di esperienza in meno rispetto alle loro avversarie. E per questioni di sicurezza si allenano in una base NATO. La possibilità di vivere e giocare in serenità è lontana.
Capitanare la squadra non era abbastanza per me. Io volevo fare la differenza. Sono stata selezionata per lavorare alla Federazione Calcio del mio paese. Ero la prima dipendente donna nella storia della federazione. Ovviamente la cultura interna alla federazione era molto patriarcale, essendo in un paese patriarcale. Non è facile vivere in un paese governato da uomini, dove solo gli uomini prendono le decisioni, e lavorare in una federazione calcio che è stata istituita da soli uomini. Ma non mi sono arresa. Sono entrata nella Federcalcio come membro del consiglio, leader del comitato calcistico del mio paese e responsabile finanziaria della federazione.
Grazie alla sua determinazione, Khalida Popal riesce ad arrivare al cuore della Federazione Calcio, assumendo ruoli di rilievo per provare a cambiare la situazione. Ma ancora non è abbastanza, perché il calcio per le atlete afghane non è soltanto un gioco, come lo sport non è mai soltanto sport, soprattutto in storie come questa.
Volevo investire di più, perché queste donne diventassero le leader del futuro, non soltanto calciatrici. Mi sono messa in contatto con organizzazioni governative e non governative e anche con le ambasciate di diversi paesi. Ho avviato relazioni fuori dal mio paese. Ho iniziato a scrivere a privati, organizzazioni, aziende per avere sostegno al calcio femminile. Ero la responsabile finanziaria. Vedevo che c'era un budget destinato al calcio femminile, ma che in realtà non veniva speso per quello. Fortunatamente, molte ambasciate, ad esempio quella di Norvegia, Germania, Stati Uniti, Olanda e organizzazioni straniere nel paese hanno supportato me e la mia squadra. Per questo il mio percorso nella federazione ha avuto così successo. Poi abbiamo creato un training camp all'estero, viaggiando con la nostra squadra. Ma anche questo non era abbastanza per me. Io volevo far sentire la mia voce sulla situazione che subivamo nel nostro paese.
Di quale situazione parla Khalida? I talebani ufficialmente non sono più al governo. La loro cultura però resta radicata e orienta il pensiero e le azioni di chi apparentemente si presenta come progressista. Le calciatrici sono costantemente oggetto di violenze e minacce. In che modo? Le aspettano fuori dallo spogliatoio, lanciano pietre contro di loro, le insultano, le chiamano prostitute, perseguitano anche le loro famiglie.
Da una parte ci sono i talibani, che sono, come dire, i nemici dell'umanità. E questo è chiaro ed è trasparente. Tutti sanno che loro sono estremisti contro uomini e donne, contro la libertà. Dall'altra parte ci sono persone del nostro paese che si mostrano diversamente. Magari hanno abiti diversi, ma la mentalità è la stessa. Ho iniziato a parlare con la stampa, a fare interviste, a fare nomi e cognomi alla stampa internazionale, a raccontare di quanto l'ambiente fosse corrotto.
Allenatori, dirigenti federali, sono tutti chiamati in causa. La reazione degli accusati non tarda ad arrivare e, come prevedibile, è una reazione violenta. Khalida lascia tutto ciò che le è caro. Vive in diversi centri per rifugiati, cade in depressione. Poi però inizia a legare e a interessarsi alle donne rifugiate come lei. Ascolta le loro storie di violenze e abusi e ancora una volta il calcio le è di ispirazione. Fonda un'organizzazione no profit che chiama Girl Power. L'obiettivo è combattere le differenze, stare dalla parte delle donne, contrastare la cultura patriarcale e maschilista che invade lo sport e il calcio, non solo in Afghanistan.
We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end...
What will I become?
Senua Saga. Hellblade 2.
Play it now with Game Pass.
Abbiamo iniziato le nostre attività in Danimarca, dal centro rifugiati dove vivevo, quando ho visto molte donne soffrire di profonda depressione, di ansia per un futuro incerto. Ho iniziato a fare da mentore, sempre con la stessa missione di dare potere alle donne e alle ragazze. E così la nostra attività è cresciuta. Siamo andati in diversi paesi europei, poi abbiamo allargato le attività della nostra organizzazione al Medio Oriente, al Pakistan, alla Giordania, all'Afghanistan, alla Turchia. Nel 2018 avevo le mie attività in Danimarca, ma volevo comunque sostenere il calcio femminile nel mio paese. Quindi ho iniziato a lavorare come volontaria, come una specie di consigliera per la gestione del comitato per il calcio femminile afghano. Abbiamo iniziato ad avere la nostra squadra di allenatori e abbiamo invitato le ragazze afghane, 30 ragazze circa, a fare 10-15 giorni di training camp all'estero. Alcuni degli uomini che venivano inviati al nostro camp dalla Federcalcio del paese hanno abusato sessualmente di alcune delle nostre giocatrici. Allora l'ho segnalato alla loro federazione calcio, con la speranza che agisse. Ma sfortunatamente non hanno preso provvedimenti. Quando sono tornati in Afghanistan, quegli uomini sono stati promossi a ruoli diversi. Questo mi ha fatto venire voglia di capire che cosa stesse succedendo. In più, al camp le ragazze iniziavano a scomparire. Cioè, ogni volta che tornavano, annunciavano che lasciavano la squadra. Quindi mi chiedevo, cosa è successo a queste ragazze? Erano brave, giocavano. Cos'è successo?
Khalida inizia un'indagine dalla Danimarca, con l'aiuto dei suoi contatti nel paese di origine, e fa una scoperta sconcertante.
L'ex presidente della Federazione Calcio Afghana abusava sessualmente e perseguitava alcune giocatrici. Ci sono stati anche casi di stupro. Aveva una stanza segreta nel suo ufficio, dove forzava a entrare le giovani atlete. Obbligava atlete dell'under 15, under 16, a dormire con lui.
Dopodiché cacciava queste giocatrici dalla nazionale e diffondeva voci. Diceva che l'atleta in questione era stata cacciata perché era lesbica. Ho intervistato alcune delle ragazze che erano tra le vittime e persino ragazzi. Ragazzini che erano prede sessuali di 14, di 16 anni. È stato davvero straziante. L'esperienza più difficile della mia vita.
Il quotidiano britannico The Guardian riporta in forma anonima le parole di una ragazza, vittima di Kheramuddin Karim, il presidente della Federazione Calcio. La ragazza racconta che Karim l'ha attirata in una stanza segreta collegata al suo ufficio, che ha una serratura a riconoscimento palmare. Chi entra non può uscirne senza l'aiuto del presidente. Lui ha chiuso a chiave la porta, poi l'ha picchiata e violentata fino a farle perdere i sensi. Al suo risveglio gli ha puntato una pistola alla testa, dicendole che se avesse parlato avrebbe ucciso lei e la sua famiglia. La FIFA affronta con determinazione la vicenda, come racconta Mario Gallavotti, senior advisor della FIFA, fino a luglio 2021 direttore delle commissioni indipendenti.
Si è trattata di una indagine assai complessa in un contesto politico, sociale, geografico un po' complicato. Però insomma siamo riusciti a portare a termine una indagine che è durata molto, perché la nostra priorità numero uno era sì quella di accertare responsabilità ed eventualmente punire i responsabili, ma la prima preoccupazione era quella di mettere al sicuro le vittime e soprattutto i testimoni, che ovviamente una volta che la vicenda era emersa sui media erano oggetto di minacce serie. Quando ci si trova di fronte a fatti del genere, le stesse vittime hanno poca fiducia nelle istituzioni, le stesse vittime hanno paura, ma poi queste sono anche diciamo situazioni in cui c'è un quasi naturale pudore di parlare di certe cose, soprattutto in contesti culturali diversi dai nostri, religiosi, sociali, economici, che sono sicuramente, che condizionano molto l'atteggiamento delle vittime e anche delle famiglie delle vittime.
La FIFA ha bandito l'ex presidente, Kheramuddin Karim, così si chiama, da tutte le attività calcistiche, sia nazionali che internazionali, ed è stato multato. Beh, è questo ciò che può fare la FIFA, no? Sì, è qualcosa. Ora, non la chiamerei una giustizia piena, ma una piccola parte di giustizia. Se non altro, la FIFA ha aiutato, il che è positivo. E abbiamo anche segnalato molte altre persone in questo caso, ma è ancora in corso.
La vicenda dell'Afghanistan e anche quella di Haiti, paese nel quale la federazione calcistica viene travolta dallo scandalo degli abusi, degli stupri e le violenze sulle ragazzine giovanissime, praticamente bambine, spingono la FIFA ad agire per istituire un organismo indipendente che possa incoraggiare le vittime a denunciare senza condizionamenti, in un clima di fiducia, non di paura e solitudine.
È giunto il momento di costituire un'entità, un'agenzia, un soggetto indipendente, perché appunto abbiamo constatato che spesso le vittime non hanno fiducia nelle proprie organizzazioni sportive, non denunciano, e quindi abbiamo pensato che un'agenzia indipendente mondiale, internazionale, potesse occuparsi di indagare, una volta che ci siano delle denunce, e poi anche assistere le vittime. Abbiamo quindi avviato un processo di consultazione con tutte le federazioni sportive internazionali e con altri stakeholders. Sono stati consultati più di 200 stakeholders tra federazioni sportive, comitati olimpici, Interpol, istituzioni, Commissione europea, governi, Abbiamo redatto un rapporto abbastanza articolato che sarà pubblicato nei prossimi giorni proprio su queste consultazioni, ottenendo adesioni del 97% su questa idea. Questa idea è la formazione alla fine di una fondazione che sarà dotata di una governance indipendente.
Che cosa accade? Spesso le vittime, i loro familiari, i testimoni non si fidano delle stesse istituzioni che conducono l'indagine. Può capitare, infatti, e lo abbiamo già visto, che in alcuni casi le federazioni e le società sportive contribuiscano a sminuire o insabbiare abusi e violenze che, se svelati, intaccherebbero l'immagine dello sport. Un senso di sfiducia e scetticismo in Italia come all'estero. Alessandra Marzari, presidente del consorzio Vero Volley, parla apertamente di insabbiamenti.
È stato, come accade sempre quando si parla di questo tema, abbastanza scioccante, nel senso che sono davvero rimasti abbastanza impietriti alcune situazioni anche di insabbiamento delle federazioni, quindi anche della situazione, diciamo, legata a come vengono trattati questi casi. Ho dettato alcune modalità di comportamento con gli atleti. Quindi non voglio che assolutamente ci sia nessun contatto fisico, in nessun modo, in nessuna maniera.
In Italia sono poche le federazioni che si sono costituite parte civile nei processi a carico dei tesserati accusati di violenza sessuale su minore. La Federazione Italiana Baseball e Softball lo ha fatto. Il presidente Andrea Marcon racconta così la sua esperienza.
Siamo andati nella città dove è accaduto, a far vedere la nostra vicinanza. Abbiamo cercato tutte le maniere di far capire che non era sicuramente colpa loro quello che era successo, e quindi eravamo vicini a loro. Percepivano come l'intervento della federazione come all'inizio un volersi così addentrare in una cosa che non era loro, come se avessimo voluto trarne profitto. Non so sotto quale aspetto intendevano. Dico, i nostri hanno capito che in realtà eravamo una squadra comune, non eravamo su due piani diversi. Passato il primo impatto, insomma, che è stato quello un po' più complicato, quando è stato chiaro anche il tribunale che noi eravamo lì per rimettere per quanto possibile a posto una situazione del genere, insomma, penso che sia stato poi anche apprezzato. Insomma, di certo io porterò con me sempre il ricordo delle conversazioni con i genitori che ho incontrato fuori dal tribunale la prima volta che sono andato, che rimarranno una pagina dolorosissima della mia gestione federale, ma proprio senza non c'è veramente speranza che possa dimenticare le parole e gli occhi dei genitori di quei bambini.
L'organismo della FIFA contro gli abusi nello sport opererà in tutto il mondo, anche in Italia, per proteggere bambini e bambine, donne, atlete, da ogni forma di violenza e sopraffazione.
Non bisogna mettere la polvere sotto il tappeto, bisogna parlarne, bisogna che i giovani siano informati, bisogna formare dei professionisti che siano responsabili della salvaguardia dei minori. Noi vogliamo che mandare i nostri figli a fare sport in tutta sicurezza, in un ambiente, diciamo, che dovrebbe essere sano per definizione, insomma.
L'impegno di Khalida va avanti, il suo coraggio un esempio da seguire per sgretolare il muro di silenzi attorno alle vittime e combattere omertà e omissioni che inquinano la lotta, quella vera, agli abusi nello sport.
Molti ragazzi, sia uomini che donne, si sono fatti avanti e hanno raccontato le loro storie, non solo nel calcio, ma anche in altre organizzazioni in Afghanistan, anche riguardo la cultura dell'abuso che c'è nel governo afghano. Quindi questa storia è, diciamo, il movimento MeToo del mio paese. In un breve periodo ha spinto molte ragazze a giocare a calcio. E parlando con molti giovani giocatori afghani, ora si sentono molto più sicuri, molto più rispettati nella federazione calcio.
È una strada lunga, quella verso uno sport che possa essere sempre più una scuola di vita in ogni angolo del pianeta. Insieme, in ogni episodio, facciamo un passo dietro l'altro su questa strada. Sono Alessia Tarquinio. Questa è No Coach. Grazie per averci ascoltato.
No Coach è una coproduzione Gli Ascoltabili e Change the Game. Un progetto di Daniela Simonetti, condotto da Alessia Tarquinio. Autrici Maria Triberti e Martina Marasco. Editing e sound design Francesco Campeotto e Alessandro Leverini.
Giuro sono stanco.
Testo e voce del brano Solo sono di Giovanni Long. Musiche e mix di Giovanni Ergi, DJ Shark e Francesco Gastaldi. Le musiche originali della serie sono di Massimiliano Lazzaretti. Produzione esecutiva Giacomo Zito e Ilaria Villani. Cura editoriale Eleonora Chiomento, Gianluca Chinnici e Giuseppe Paternò Raddusa.